più che una crisi di governo, quello che è in corso onestamente è un regolamento di conti, nel senso che tra l'altro tutto è iniziato dall'arresto di un giudice della Corte Suprema che si chiama Ali Hamid, e che fino a ieri era letteralmente uno degli alleati più fedeli del presidente Yemen. E semplicemente Yemen è coinvolto in scandali di corruzione letteralmente di ogni tipo, che sono stati rivelati un po' più di un anno fa da un'inchiesta di Al Jazeera, e quindi la crisi, diciamo, è iniziata lì. Il problema è che diciamo difficilmente tutto questo cambierà nel senso di un ritorno alla democrazia. Nel 2008 si sono avute le prime e uniche elezioni della storia delle Maldive, però poi pochi mesi dopo il presidente è stato rovesciato con un colpo di Stato. È difficile perché alle Maldive, le Maldive sono veramente il contrario di quello che immaginiamo. Credo che nella mia vita nessun paese mi ha sorpreso più delle Maldive. Sono un regime autoritario, non esiste alcuno spazio di alcuna libertà di espressione, di organizzazione, e in queste ore sto sentendo un po' i vari attivisti che naturalmente mi hanno aiutato quando ero lì, quindi insomma siamo diventati amici, quelli che noi definiremmo, diciamo, attivisti democratici. Sono tutti terrorizzati e quindi si sono rifugiati nelle isole lontano dalla capitale Male, perché Male è una città di violenza estrema, cioè Male sembra di stare dentro Gomorra, altro che il paradiso, perché in tutto questo le Maldive sono il paese non arabo con il più alto numero al mondo di foreign fighters, e sono un paese di estremismo islamico a livelli molto molto superiori di quelli a cui sono abituata io, e io sono abituata alla Siria e all'Iraq.
Ecco Francesca, qua si parla tra l'altro, fai bene a puntualizzare anche alcuni aspetti che probabilmente all'opinione pubblica in questo momento sono molto chiari, per me per prima, il fatto appunto di quanto sia islamizzato siano islamizzate le Maldive, ma al di là di questo leggevo, e anche qui ti chiederei di fare chiarezza. Allora, ieri è finito in manette il fratellastro di Yemen, tra l'altro si fa riferimento a Yemen che avrebbe sfidato l'ordine del giudice supremi e si era rifiutato di rilasciare 9 dissidenti e reintegrare 12 deputati dell'opposizione. Ci puoi spiegare un po' meglio di cosa si tratta?
Dunque, intanto in teoria alla fine di quest'anno dovrebbero esserci le nuove elezioni presidenziali, quindi il problema è quello. Gayoom, questo presidente appunto che è stato arrestato, ha governato le Maldive per 30 anni, dal 1978 fino appunto al 2008, alle prime elezioni democratiche, e l'attuale presidente è il suo fratellastro. È curioso perché il nodo di fondo è quello del potere giudiziario, per questo poi sono finiti arrestati alcuni giudici della Corte Suprema, nel senso che le Maldive sono letteralmente spartite, cioè il paese, l'economia, la ricchezza del paese, tutto è spartito tra 5-6 imprenditori con amicizie altolocate in Parlamento e al governo, e sostanzialmente ognuno ha dei giudici di riferimento. Le Maldive hanno circa 200 giudici, sono quasi tutti, per ragioni insomma, ancora di età anagrafiche, stati nominati giudici ai tempi di Gayoom, quindi diciamo nella fase del regime autoritario. Addirittura il 25% di loro ha precedenti penali, quasi nessuno ha una laurea in diritto, e tutti gli attivisti mi dicevano che il problema principale è il giudiziario, e oltre ovviamente alla polizia, che è considerata una gang tra le altre gang, per cui se tu provi a cambiare il paese, anche in Parlamento, non ne parliamo più fuori dal Parlamento, di fatto i giudici, diciamo, ti intervengono contro. E infatti il presidente che è stato democraticamente eletto e che adesso spera di ritornare dall'esilio, sta lì vicino in Sri Lanka, Mohammed Nasheed, fu deposto perché cercò di, come dire, rimediare a questa situazione del potere giudiziario, e però fu accusato di, come dire, colpire l'indipendenza della magistratura, perché ovviamente i giudici sono protetti dalla Costituzione, e quindi è una situazione molto molto difficile da cambiare. Poi in assoluto appunto è una situazione in cui, quando dico che non c'è libertà di espressione, lo intendo proprio nel senso letterale, perché per Costituzione alle Maldive si ha libertà non solo di espressione ma addirittura di opinione, quindi non c'è neppure libertà di pensiero, solo nei limiti dei principi dell'Islam. Naturalmente nessuno sa bene, come sempre, no, questi principi quali siano, e quindi in questa situazione non c'è uno spazio politico, c'è letteralmente uno scontro, di fatto uno scontro tra affaristi e i criminali che sono a libro paga di questi affaristi.
Francesca, emblematica rispetto appunto alla situazione, anche a, come tu hai descritto, un vero e proprio stato autoritario, tra l'altro sul Corriere, che sembrerebbe l'unico per il momento a parlarne quest'oggi. Secondo gli osservatori internazionali il rischio dittatura è alto nel paese islamico. Di fatto tu ci hai fatto chiaramente capire come di fatto ci sia già una sorta di dittatura, un governo molto autoritario. Un'altra domanda che volevo farti: ieri Nasheed su Twitter ha chiesto all'India di intervenire per garantire l'attuazione della decisione della Corte. Come può influenzare l'India in questa questione, se non è l'India, altri paesi?
Credo in senso negativo. Devo dire che mi ha sorpreso la scelta di Nasheed, però poi riflettendoci fino a un certo punto, nel senso che Nasheed sa bene qual è la situazione a male nella capitale delle Maldive, in cui poi sostanzialmente vive l'intera popolazione, che sono 350.000 abitanti, un po' quanto una città in tutto, e proprio perché Male sembra appunto Gomorra, quindi proprio la città è spartita tra gang, con un livello di violenza di strada altissima, nel senso che proprio gli accoltellamenti sono quotidiani. Nasheed sa che i suoi sostenitori, o comunque diciamo gli oppositori di questo regime, non avranno mai il coraggio di scendere in strada, perché significa letteralmente essere uccisi. Buona parte dei personaggi del mio libro oggi sono già morti, il libro è uscito meno di un anno fa, ed erano appunto larga parte attivisti sostenitori di Nasheed. Quindi è chiaro che Nasheed, come dire, è stato più un segnale ai suoi sostenitori, perché solo una forza esterna, magari non militare, una forza più di polizia, può cambiare le cose, altrimenti nessuno a Male avrà il coraggio proprio di sfidare il regime. Naturalmente questo però, se può avere un senso, letto dai maldiviani, significa arriva questo e praticamente svende il paese all'India, che l'India è ovviamente un gigante rispetto alle Maldive, e storicamente le Maldive hanno sempre avuto un po' il timore, no, che l'India fosse volesse fare da protettrice del paese, quindi diciamo le Maldive stanno tra l'India, tra la Cina, l'influenza dell'Arabia Saudita, quindi qui si innescano anche delle considerazioni un po' più ampie. Quindi temo che, per quanto ho capito il senso di quello della proposta di Nasheed, temo proprio che sia stato un errore, nel senso che ovviamente perderà in questo modo consenso tra i maldiviani in generale, anche davanti al peggiore dittatore. E questa è una cosa che in Medio Oriente conosciamo bene: appellarsi ad un intervento esterno proprio non ha senso, perché la gente preferisce sostenere il dittatore piuttosto che rischiare un intervento esterno.
Francesca, sei stata chiarissima, noi ti lasceremo se non hai altro da aggiungere.
No, se non questo, che diciamo adesso al di là di come finirà la crisi delle Maldive, chi sarà il nuovo presidente, se ci sarà un nuovo presidente, penso che le Maldive dovrebbero rimanere, diciamo, nella nostra mente un po' come il simbolo di un mondo che crediamo di conoscere, invece poi non conosciamo affatto, perché in fondo no, le Maldive non sono, non so, il Ruanda, lo Zimbabwe, paesi in cui nessuno è mai stato, sono in un certo senso parte del nostro immaginario, e poi sono completamente diverse da quello che crediamo che siano. E da lì arrivano poi quelli che ci esplodono in mezzo alla strada.